Quinta domenica di Pasqua. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, capitolo 9, versetti da 26 a 31. Il primo versetto. In quei giorni Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Ecco la realtà evidente di quanto sia difficile fidarsi del cambiamento di chi prima era ostile e si comportava da nemico. Eppure, in seguito alla conversione di Saulo, si era sicuramente sparsa la voce nelle comunità cristiane del suo cambiamento di vita e di ciò che era accaduto dopo il suo battesimo a Damasco ad opera di Anania. Ma a Gerusalemme i cristiani avevano paura di lui, avevano ancora paura di lui, eppure tutti erano al corrente della conversione di tanti altri che prima erano anch'essi ostili alla figura di Gesù, anche se con minore violenza di Saulo, e poi si erano convertiti all'annuncio di Pietro dopo la Pentecoste. Sappiamo quanto la paura di alcuni e la diffidenza siano un fattore di divisione nelle comunità. E proprio a questo punto emerge la figura di Barnaba, il cui nome in ebraico significa figlio della consolazione. Egli faceva parte dei 72 discepoli inviati da Gesù a due. Nel quarto capitolo degli Atti degli Apostoli già troviamo Barnaba, che viene descritto come appartenente alla tribù di Levi e proprietario di un campo che egli vende e ne consegna il ricavato deponendolo ai piedi degli apostoli. Il suo vero nome in realtà era Giuseppe, e sono proprio gli apostoli a dargli il nome Barnaba, figlio della consolazione, perché è stato per la prima comunità di Gerusalemme un esempio di incoraggiamento e una testimonianza di condivisione. E così ascoltiamo alcuni versetti che ci parlano della sua mediazione, così possiamo dire. Allora Barnaba prese Saulo con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Come abbiamo ascoltato, Barnaba agisce anche ora, appunto, come un fautore di comunione e di condivisione. Conoscendo bene la vicenda di Saulo, ne parla a quei fratelli diffidenti che ne hanno paura e riesce così a stabilire una relazione di fiducia. Barnaba diventa testimone a favore di colui che ha cambiato vita e la sua testimonianza è accolta, perché tutti sanno di lui che è un uomo di Dio. Ed ecco Saulo che prima andava in giro per arrestare cristiani, mentre ora per lui Gerusalemme è il luogo privilegiato della testimonianza e dell'annuncio. Come aveva detto Gesù agli apostoli dopo la risurrezione, è necessario annunciare il Vangelo della salvezza cominciando da Gerusalemme. Il suo annuncio gli attira anche delle opposizioni, a volte violente, come abbiamo appena ascoltato, cose che egli sperimenterà più volte nel corso della sua missione. E anche questo ha inizio cominciando da Gerusalemme. Tutto comincia da Gerusalemme. E così, per preservarlo dal pericolo, e anche e soprattutto forse per evitare le ricadute sulla comunità, i fratelli lo conducono a Cesarea e poi a Tarso. Ecco, ora sono chiamati i fratelli perché lo riconoscono come fratello, anche se un po' scomodo. Ed ora ascoltiamo l'ultimo versetto. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Giudea, Samaria e Galilea sono tutta la Terra Santa. E in quest'ultimo versetto del brano ci viene presentata un'icona viva di quella chiesa che era allora molto diversa dall'immagine dei secoli successivi e di quella che ne abbiamo oggi. La prima comunità cristiana era unita insieme dalla testimonianza e dall'annuncio degli apostoli, e la comunione fra i suoi membri era fondata sulla solidarietà e sulla condivisione fraterna, che neutralizzavano i dubbi e le paure che sempre in un certo senso sussistono. E pur crescendo di numero e diffondendosi nelle regioni vicine, questa comunità non si disperde, restando unita nell'ascolto. E grazie anche a testimoni ponte come Barnaba, la cui figura resta come segno della vocazione fondamentale della Chiesa, chiamata alla comunione che nasce dalla disponibilità a riconoscere nei fratelli l'opera che Dio compie in ognuno, ma per il bene di tutti. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di San Giovanni, al capitolo 3, versetti da 18 a 24, leggiamo gli ultimi due versetti. Questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Ed ecco il Vangelo, dal Vangelo secondo Giovanni, siamo nel capitolo 15, i versetti da 1 a 8. Ecco il primo versetto che introduce tutto il seguito. Gesù disse ai suoi discepoli: Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Nella Bibbia l'immagine della vite è sempre segno di una fecondità della terra che dà pienezza alla condizione umana. Il frutto della vite è un dono che va oltre le necessità vitali ed essenziali che nella scrittura sono rappresentate dal pane e dall'acqua, non dal vino. L'uomo ha imparato a trarre da questo frutto della vite quel vino che è segno di festa, di gioia, che gratifica l'uomo nella sua quotidianità, sottraendolo ai limiti delle necessità ordinarie. E Gesù è la vite vera, quella che crea un legame indissolubile fra la terra in cui ha posto le sue radici e il cielo da cui proviene, fra il creato in cui è venuto e il creatore che ve lo ha piantato. Se noi comprendessimo il senso della pienezza che ci viene da questa immagine, saremmo davvero riempiti di gioia, sapendo che ci è dato di essere suoi tralci. essere germogli e tralci di questa vite che unifica in se stessa il creatore e le creature, farebbe di noi portatori di quel frutto di cui il nostro mondo ha tanto bisogno. L'agricoltore, colui che ha piantato quella vite che è parte di se stesso e se ne prende cura, è attento alla crescita e alla fecondità dei suoi tralci. Compie un discernimento che è necessario perché la vite porti frutto. Anche la potatura è necessaria in vista dell'abbondanza del frutto, e ne siamo consapevoli quando ne facciamo l'esperienza nella nostra vita di tralci che crescono. Ed ecco altri due versetti. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Questa parola, rimanete in me, non è un comando e neanche un semplice invito, ma direi una preghiera che ci viene rivolta da colui che è la vite. Questo dovrebbe coinvolgerci, farci riflettere, perché l'evidenza che i tralci, facendo parte del corpo stesso della vite, se vengono tagliati via a causa della loro sterilità, arrecano dolore a quel corpo a cui appartengono. Il dolore della vite è più profondo di quello del tralcio che viene tagliato, perché in realtà chi si estranea dalla comunione di vita con quel corpo spesso non è neanche consapevole ed è quel corpo che ne porta il dolore del distacco. Ed ecco l'ultimo versetto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. La fecondità della vite, con il frutto dei suoi tralci, rende gloria a colui che l'ha piantata e se ne prende cura. Rendere gloria non significa semplicemente magnificare a voce alta con canti di lode, ma qualcosa di molto più profondo. Come abbiamo considerato spesso, il termine gloria non significa magnificenza esteriore, ma indica la presenza di Dio nella nostra vita, ed è spesso nascosta. Riconoscere che Egli è quella vite piantata nella nostra terra umana si traduce nella fecondità e nei frutti della nostra vita da discepoli. E questo dà senso e valore a quel campo e a quella terra in cui è piantata la vera vite. Il frutto dei suoi tralci è il vero segno di quella gloria che è la venuta di Dio in mezzo a noi, nella presenza della vite e nel frutto dei suoi tralci uniti ad essa.